This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
In questo episodio di Gong, che registro col buon Sori, parleremo di aziende che trovano un nuovo corso e anche della fondazione di due nuovi studi, una puntata diciamo un po' più di speranza dopo una serie di de profundis sul mercato che sicuramente avevano un po' appesantito il clima. Partiamo proprio dalla notizia del giorno, ovvero il fatto che Saber Interactive si sia di fatto sostanzialmente ricomprata,
autocomprata,
esatto, è uscita dal gruppo Embracer per una cifra che si aggira intorno ai 247 milioni di dollari, la stessa Embracer che tra l'altro ha anche annunciato di ritirarsi completamente dal mercato della Russia,
esatto.
Manovra che arriva in modo molto tardivo rispetto
molto,
a quello che
molto in ritardo
è successo, cioè chi lo doveva fare l'aveva magari già fatto,
sì.
Più di un anno fa.
Anche chi voleva farlo, chi lo ha fatto per finta, lo aveva già fatto.
Esatto, sì.
Embracer quest'anno
ha deciso
che,
un po' tardi.
Facciamo questa cosa.
Al di là di questa cosa, è importante far notare che, adesso poi parliamo di che cosa sta facendo Saber Interactive, cosa ha fatto e soprattutto che cosa vorrà continuare a fare in futuro, c'è anche una voce di un possibile preaccordo perché in futuro Saber Interactive acquisti anche 4A Games, che sono quelli di Metro e Zen Pinball Studios, che sono quelli di Zen Pinball, appunto,
Zen Pinball, esatto.
Aumentando di molto ovviamente poi il valore dei 247 milioni che è stato speso, ma la cosa importante è che in questo sostanzialmente preaccordo già si sa che se anche Saber dovesse portarsi dietro 4A, il franchise di Metro resterebbe comunque di proprietà,
esatto, in mano a Embracer, o meglio rimane in mano Embracer finché Embracer non trova qualcuno che se lo compra, probabilmente.
Questa è forse la sfumatura più giusta.
Esatto.
Ricordiamo che, poi adesso ti lascio raccontare cosa sta facendo, certo, Saber, eccetera. Ricordiamo che questa manovra ricorda, seppur in maniera molto diversa, perché in questo caso stiamo parlando davvero di un mega gruppo che ha fatto una campagna acquisti poderosa, salvo,
certo,
poi avere difficoltà di gestione, sì, sì, e di mantenimento, un po' quello che è successo recentemente con Toys for Bob. Ve l'abbiamo raccontato, si sono ricomprati l'indipendenza. Loro, diciamo, vogliono focalizzarsi su cose diverse. Al contrario, mi sembra che Saber voglia continuare a fare tutto quello che aveva già annunciato, probabilmente in condizioni
magari di
serenità,
libertà o comunque sì, di controllo maggiore o di tranquillità.
Ecco.
Esatto, che è poi, secondo me, anche quello che si intravede, si intravede tra le righe del messaggio che ha lanciato Toys for Bob quando si è staccata da Activision. Comunque sì, Saber aveva già annunciato una serie di progetti in sviluppo, ricorderete sicuramente quello su Jurassic Park, che era, tra l'altro, si era visto anche neanche troppo tempo fa in uno dei mille eventi digitali dell'ultimo anno, ma sono anche, diciamo, convinti di mandare avanti anche lo sviluppo di Warhammer Space Marine 2.
Ci mancherebbe, anche ci mancherebbe, perché quello, a parte che lo voglio fortissimo,
esatto,
ma quello ricordiamo che doveva essere pubblicato sul finire dell'anno scorso, invece aveva subito un ritardo clamoroso, nel
molto
senso
grande,
hanno,
sì,
annunciato,
sì,
tipo lo scorso ottobre novembre che sarebbe stato pubblicato il 9 di settembre del 2024,
esatto, un anno di posticipo.
È strano perché io in realtà il gioco l'avevo provato alla Gamescom, l'avevo raccontato anche qui, E mi avevano detto, facendo tutta una serie di wink wink, gli sviluppatori, che prevedevano di farlo uscire entro la fine dell'anno. E invece è arrivato, cioè arriverà tipo 14 mesi dopo le previsioni, che è tanto tempo. Quello ovviamente continua assolutamente lo sviluppo, così come hanno rassicurato sul fatto che Toxic Commando, quell'FPS
Di John Carpenter,
sì, una roba assurda,
completamente anche questa veramente tanto fuori tempo secondo me.
Sono d'accordo, tra l'altro di questo si era annunciato proprio l'esistenza durante la scorsa estate, uno degli eventi, sì. Ed è un gioco che aveva lasciato tutti un po' tipo ma che cazzo è sta roba, di cui forse si è anche un po' perse le tracce.
Io ammetto serenamente di aver ricordato l'esistenza di John Carpenter's Toxic Commando
oggi
sono, 20 minuti fa.
Sono con te. Però specifichiamo che Tim Willits, che è il capo di Saber, ha detto che appunto nell'essersi liberati dal gioco di Embracer, in realtà tutti questi tre progetti, che sono per loro molto molto ambiziosi, continueranno in maniera canonica lo sviluppo, e che quindi di fatto questa manovra gli serve per avere più autonomia e portare avanti questi progetti con una serenità diversa rispetto magari all'essere un po' in balia dei capricci di Embracer, che ricordiamo l'ha tagliato una quantità spasmodica di posti di lavoro e anche un po' di studi che poi ha chiuso, ha fatto precipitare una miriade di progetti, ma parliamo proprio di diverse decine, e quindi di conseguenza nella continua ristrutturazione alla ricerca di un equilibrio impossibile.
Assolutamente, probabilmente questa è la mossa migliore che uno studio come Saber possa fare in una situazione del genere, anche perché comunque Saber ha questi progetti in cantiere, ma comunque al suo interno ha tutta una serie di studi
più piccini,
ma appunto, per dire, hanno Nimble Giant, che sono quelli di Star Trek, Slipgate Ironworks, che sono quelli di Graven, anche quelli di Scars Above, cioè comunque sono un gruppo molto grande, quindi sicuramente in questo momento, cioè, il staccarsi da una situazione instabile non può che fargli bene, glielo auguro quantomeno.
Sì, sicuramente diciamo che gli ha permesso di provare a portare avanti il loro discorso con un'indipendenza che aiuterà, mettiamola così.
Si spera.
Vedremo cosa ne sarà. Invece al contrario di Embracer, gigante che perde pezzi, in questo caso forse in una maniera un po' più organica, diciamo, di altre volte,
meno funebre, ecco, bravo, nel senso, meno deprimente. Vediamo come si evolverà questa cosa, anche perché ci sono state, insomma, voci anche su altri studi che sono al momento di proprietà di Embracer, che potrebbero, diciamo, seguire la scia di Saber. Quindi
si era parlato, per esempio, grosso di Gearbox. Esempio,
esatto, sì, Gearbox sì. Era, diciamo, era un report di Bloomberg che parlava di questa cosa qui.
Vedremo. Di sicuro, comunque, Embracer dice che in realtà sono contenti di aver trovato questa soluzione molto amichevole, anche perché comunque non è che è stata pagata poco, diciamo, questa libertà.
Se la vogliono trovare con me, io 500 milioni li incasso quando vogliono, ma anche me, anche la metà.
Vedremo che cosa succederà, ve lo sapremo raccontare nei prossimi mesi. Le notizie positive invece che arrivano dalla fondazione di nuovi studi riguardano appunto due team che nascono. Il primo arriva sotto la direzione di Stig Asmussen, che è il creative director che aveva lavorato a Jedi Fallen Order e Jedi Survivor. Vi ricordate quei giochi d'avventura pubblicati da Respawn? Di grande respiro, capaci secondo me, a parte di dimostrare ancora una volta il potenziale concreto di Star Wars applicato ai videogiochi, ma anche in generale di mostrare la bravura di Respawn come studio. Li abbiamo sempre visti al lavoro sugli FPS, in questo caso si erano lanciati su un action adventure importante. Ebbene, Asmussen se n'è andato, si è portato dietro anche una parte concreta.
Sembra, esatto, abbastanza sostanziosa del team che ha lavorato ai due Jedi.
Sì, assolutamente sì. E a Los Angeles, con però tutta una serie anche di sviluppatori che lavorano in remoto, ha inaugurato questo nuovo studio che si chiama Giant Skull. Nome Teschione.
Un Teschione, esatto. Perché non li fanno in Italia? Sarebbe stato bello, tipo Teschione. Non già, perché Giant Skull è facile.
No, cioè, ti cito Metal Carter in Pagliaccio di Ghiaccio, che dice un grande teschio, proprio il nome letterale di Giant Skull. E ti è piaciuta questa?
Assolutamente sì.
E Giant Skull sarà al lavoro su un titolo AAA single player action adventure. Sostanzialmente continua a fare quello che ha fatto negli
forse
ultimi anni,
senza la licenza di Star Wars.
Sì, beh, sicuramente senza la licenza di Star Wars.
Ma probabilmente sarà un titolo che a livello proprio ideale andrà a inserirsi probabilmente in quel solco.
Sì.
Giustamente fa parte anche un po' del suo pedigree e anche di quello del team o della porzione di team che si è portato dietro in questo momento.
Sì, tra l'altro nella porzione di team possiamo nominare, c'è qualcuno che aveva lavorato a Epic Games, c'è uno che ha fatto, per esempio, ha gestito Rocksteady, quindi
Rocksteady,
dei nomi
è vero,
importanti, quello certo, in particolare nella parte finanziaria. Vedremo come andrà, sicuramente dicono che hanno davanti un percorso che sarà molto lungo, vogliono condividere tante cose con i giocatori. Quello che trovo confortante di questa notizia, da un lato in realtà preoccupante per il futuro di Jedi Survivor eccetera, uh-huh, perché senza di lui, secondo me, lui e un po' di persone
c'è.
E rischio c'è, esatto. Dall'altra è vedere che in un mercato, l'abbiamo detto tante volte, di difficoltà, di crisi, di industria che ha un po' perso il filo, loro arrivano e comunque vogliono continuare a fare la stessa cosa, cioè per me è sintomo comunque un po' forse di incoscienza e coraggio insieme, però bravi.
Sì, 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 no, sai, anche perché probabilmente sei abituato a pensare tanto in grande. È difficile anche solo dire siamo dei veterani di questa industria, usciamo, fondiamo il nostro studio, ma non facciamo i AAA. Quindi è probabile, probabilmente, che manterranno appunto questa... Cioè l'intenzione non è che è probabile, la loro intenzione è chiaramente questa dichiarata. Vedremo, gli si augura ovviamente buona fortuna, è un grande in bocca al lupo.
Sì. Niente passi indietro, diciamo, per Asmussen.
Esatto.
Passi avanti anche per tutta una serie di dipendenti di id Software che hanno fondato un altro studio che si chiama Empty Vessel. Loro invece hanno base non a Los Angeles ma a Austin in Texas, di nuovo id Software gli fanno proprio concorrenza,
esatto,
anche a livello locale
di casa,
esatto,
cioè gliel'avranno aperto di fronte.
Lì dentro ci sono dei veterani di quel team ma anche di Naughty Dog, mm-hmm, e c'è pure il signor Mick Gordon che con id Software, Doom eccetera ha un sacco a che fare perché è il compositore delle musiche. Ricordiamo che in particolare con Doom Eternal era scattata anche un mega scazzo,
una situazione veramente veramente dolorosa, sì, quella fra Gordon e id Software all'epoca. E fa piacere a me rileggere finalmente il suo nome, il suo essere legato a uno studio.
Esatto, qui profondamente uno studio. Lui aveva lavorato come freelancer a tante cose, per esempio,
esatto,
Atomic Heart ultimamente.
Ah, è vero che
aveva,
me l'ero dimenticata anche questa cosa qui, è
sì,
vero,
sì,
è vero.
Sì. Qui invece viene, diciamo, incluso all'interno del team. Tra l'altro in questo team personalità importanti sono un senior character artist di id Software e il general manager sempre di id Software, quindi anche
esatto,
qui per id Software vuol dire due figure importanti.
Molto
che,
importanti, che se ne vanno.
Esatto, sì, che si separano. Sì, sì. Importante sottolineare che ci sono appunto anche persone che hanno lavorato a Naughty Dog, a BioWare, lavoreranno a un titolo su Unreal Engine 5 che è uno sparatutto di fantascienza.
Di fantascienza.
Mi sembra anche qui comfort zone totale. Cioè
si chiamerà Mood.
Sono due studi, la notizia è buona perché comunque fanno le stesse
sì,
cose che
certo,
facevano prima in maniera più probabilmente libera.
Probabilmente sì.
Senza i franchise grossi su cui avevano lavorato questi creativi, però forse appunto c'è un po' di luce in fondo al tunnel. Tra l'altro loro hanno già detto di aver fatto un giro di investimenti e quindi essere pronti anche a supportare lo sviluppo mm-hmm, attivamente di questo progetto che ancora non è stato annunciato. Importante anche sottolineare così una dichiarazione di intenti, dicono che sfrutteranno la loro esperienza nello spazio degli shooter immersivi ispirandosi a film, graphic novel, tutte cose ambientate in mondi distopici in cui loro hanno grande esperienza.
Beh, insomma, stanno nel loro brodo.
Stanno
quindi
nel loro brodo.
Probabilmente si divertono.
E noi siamo contenti così.
Esatto.
La puntata dovrebbe e potrebbe finire qui, ma siccome in realtà a livello di minutaggio possiamo avere un po' di spazio,
certo,
io direi che a sorpresa ci aggiungiamo un codazzo per parlarvi ancora una volta in maniera ultra positiva Unicorn Overlord.
Parliamo perché, della droga.
È bravo, perché a parte che il gioco è stato ufficialmente pubblicato, io mi ricordo, vi avevo raccontato dell'effetto droga appunto che mi aveva fatto la demo del gioco che è ancora disponibile. In realtà c'è anche una piccola notiziola che possiamo utilizzare come gancio per parlarne, perché Unicorn Overlord, che è lo strategico di Vanillaware pubblicato da Atlas, è andato completamente sold out in Giappone. Le edizioni fisiche sono introvabili nel sollevante, al punto che si è scatenata veramente una mania.
Il panico, sì. C'è il panico per le strade a Tokyo.
Vanillaware ha ufficialmente rilasciato un comunicato dicendo: grazie, non ci aspettavamo un'accoglienza del genere. Sappiate che stiamo stampando fisicamente le copie, ci vorrà un po' di tempo. Se non avete voglia e modo di aspettare, compratevi, vi prego, la versione digitale. Che
e
è magari
dateci
un
una mano, esatto.
Un po' particolare, perché in Giappone sono ancora molto legati evidentemente al supporto fisico, sì. Come il Sori.
Esatto, io sono nato dalla parte sbagliata del mondo, sempre detto, quindi ci sta.
E però, testimonianza di un successo travolgente del gioco, un successo che mi raccontavi prima, da un'intervista con Kamitani, è arrivato anche non senza prendersi dei rischi, ma
sì,
che poi alla
esatto.
Fine sta pagando.
Kamitani ha dichiarato che non è la prima volta che succede nel caso di Vanillaware. Durante lo sviluppo si sono fondamentalmente finiti i soldi e hanno messo proprio di tasca propria le figure chiave del team del cash su cui fondarsi in attesa del lancio. Quindi comunque una strategia molto rischiosa che però ha ripagato, sta ripagando. 13 Sentinels fu un grande successo per quanto nella sua nicchia. Unicorn Overlord secondo me è ancora più inaspettato. Cioè io non mi aspettavo un successo di questa portata in Giappone. Poi non ho idea di come stia andando da questo lato del mondo, però sinceramente interfacciandomi con amici e colleghi che lo stanno giocando, chi ci ha messo le mani ci ha impazzito dietro.
No, ma sì, è straordinario. Tra
è difficile non volergli bene.
È anche un gioco tutto sottotitolato in italiano. Sì. Per me anche quella è abbastanza una sorpresa. Nel senso che non ho idea di quanto possa vendere dalle nostre parti. Spero tanto.
Evidentemente.
Di testo ce n'è un botto.
Sì. Di testo ce n'è tanto, sì. Poi appunto è una, cioè, è un'opera molto particolare, unica, come veramente quasi solo i videogiochi di Vanillaware sanno essere, perché anziché legarsi a un genere e seguirne pedisseguamente gli stilemi, Unicorn Overlord stravolge in larga parte le dinamiche dell'RPG strategico e sinceramente appunto dopo l'effetto wow, l'effetto droga della demo, io non vedevo l'ora dell'uscita del gioco e appena ci ho rimesso le mani all'inizio è stato un po' tipo un po' spaventoso, ho detto oddio, non mi ricordo nulla.
Oh, uguale, sorry.
C'ho paurissima adesso.
Sono tornato domenica dopo il comité che siamo scesi sapete, a Roma per Red Bull. Ci ho giocato 3-4 ore e i primi 40 secondi sono stati boh, non so,
non mi ricordo niente.
Facendo.
Dopo un minuto
sì. Okay, droga,
cioè,
droga.
Esatto, cioè sono qua e giocherò per sempre. Ma è così, secondo me, immediato, è così bello. Oddio, allora, immediato forse il termine è sbagliato, però è così...
Ma ti accompagna molto per mano, secondo
sì,
me.
Sì, allora, dopo un po' alza il livello di sfida, quindi a un certo punto chiede un'attenzione un po' diversa, però è proprio pick up and play.
Guarda.
Cioè, è proprio super, super divertente da quel punto di vista e il problema è che io rischio di perdere l'uso delle gambe perché ogni volta che vado in bagno dico vabbè dai faccio
poi tu sei su Switch è vero
io sono su Switch quindi dico vabbè dai un attimo adesso mentre faccio quello che devo fare gioco 3 ore dopo sono io rincagnato in un angolo del bagno che sto ancora
vabbè,
giocando
ti
io
riscappa di nuovo è comodo
assolutamente
per quello,
sì
comodo
sì
per
sì, sì esatto
parliamo ovviamente di uno strategico che ha tutta una componente di gestione delle varie unità che vanno assemblate come più piace con una logica ovviamente di strategia militare sul campo di battaglia. Sul campo di battaglia vanno spostate in tempo reale, ma i combattimenti effettivi avvengono con una modalità auto battler, per cui se tu al massimo guardi cosa sta succedendo oppure schiacci il tasto start e vedi
esatto,
direttamente l'esito della battaglia.
Questa non hai cosa... modo di agire direttamente se non tramite l'utilizzo di alcuni oggetti, ma una volta che la battaglia inizia non c'è modo di agire sull'esito dello scontro.
Sì, lo svolgimento è completamente automatico, ma dipendente al massimo, questa per esempio è una cosa che non si verificava nella demo. Demo incredibile, dura 7 ore, provatela perché
esatto,
vi
dà
capire
un'ottima
tutto.
Idea di quello che è.
E vi dico solo una cosa, abbiate la pazienza di andare oltre i primi 20 minuti, che sono mega introduttivi, ti fa anche giocare ma non ti spiega un cazzo.
Esatto.
Per me quell'intro è un po' sbagliata, ma da 20 minuti in poi fa click e è proprio effetto droga. Preparatevi a spendere,
cioè,
poi
diciamo,
60
allora, diciamo
euro.
Che è quasi sicuramente è un gioco che avete questa demo che potete provare per verificare. Se dopo un'ora non ha fatto click, non farà click mai.
Certo. Sì,
quindi
sì.
Sapete che non è roba per voi. Se invece fa click, sappiate che non smette mai di essere
così bello.
Così bello. E sì. Non è che cambi tanto, cioè nel senso
è
un gioco che rimane molto simile a se stesso fino a dove sono arrivato io, ma comunque, credo abbia fatto più o meno un terzo di... Forse anche più di un terzo di gioco.
Sì.
Ha qualche dinamica nuova, qualche a un certo punto di qua, inserisce un'arena, c'è un ranking,
sì,
da scalare.
Guarda, oppure
cose.
Un'altra cosa che stavo raccontando rispetto alla demo, che appunto invitiamo a provare, già sono nel gioco completo, appena dopo la demo ti fa capire che le pedine si scombattono in maniera automatica, ma tu puoi dare degli ordini che sembrano quasi ordini di programmazione.
Assolutamente,
cioè,
sì.
Se il nemico in prima fila è a meno del 50% della vita, come comando automatico fammi
questo attacco,
se ne
è
di più fammi,
esatto,
quest'altro.
Esatto, comincia ad essere, cioè a un certo punto comincia proprio tanto a stratificarsi, ci sono tanti oggetti, tantissimi personaggi, perché si parla più o meno di una sessantina di personaggi reclutabili.
Wow.
Che hanno delle micro storyline poi anche loro personali, eccetera. La narrativa non è forse il fiore all'occhiello di questa produzione.
Io azzarderei, sarei anche un po' più cattivello,
sì, esatto.
Per me è un po' borderline.
Voglio vedere dove va a parare.
Coglioni,
voglio
però.
Vedere dove fa. No, ecco, non mi ha annoiato, però non è niente di che. Perché il focus
che...
è un altro. Esatto. E il focus è questo combat system geniale, super appassionante, super divertente. E veramente, cioè, anche io mi sto rendendo conto che ieri ero con amici, persone che non giocano tanto, lo sto giocando, è appassionante anche guardarlo, cioè li vedevo proprio impazzire nel guardare le pedine muoversi su queste scacchiere. Poi vabbè, l'art style meraviglioso di Vanillaware, di Kamitani, che è pazzesco, fa un gran bel effetto. Quindi se ancora non l'avete fatto...
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Sì, sappiamo che è un mese pieno di cose,
esatto.
È arrivato Final Fantasy, che peraltro ha venduto meno del previsto probabilmente in Giappone.
Esatto, sì.
Però aspettiamo un po' più di dati, anche soprattutto legati magari all'Occidente. Settimana prossima arrivano Peach, Rise of the Ronin, Dragon's Dogma 2, quindi è un po' in mezzo a dei pesi
Stellar
massi.
Blade poi subito dopo,
sì,
insomma.
Però non lo perdete, perché è veramente un gioco speciale.
Amici Weeb, questo è il nostro anno, ricordatevelo, supportiamo la Weebness quando merita, come in questo caso.
Io mi dissocio dai Weeb.
E hai fatto due personaggi furri in live l'altro giorno.
Ti scriverà presto il buon Giuseppone Croari. Saluto e ringrazio tutti anche per questa settimana insieme. Vi ricordo che se vi va... su Instagram oggi esce il nostro roundup con tutta la collezione di notizie in un unico post, notizie della settimana.
Con foto di Pera?
Sì,
o di Edgar, non lo so.
Non lo so, vediamo.
Okay.
Settimana prossima ci sono tutte le recensioni di cui vi abbiamo parlato poco fa. C'è un appuntamento molto molto importante per Round 2 come progetto, ovvero la pubblicazione del documentario di Andrea Pessino, che sarà martedì. Giovedì Andrea Pessino sarà anche nostro ospite in live, quindi se vi capita di passare non mancate. Tra l'altro la live di Pessino probabilmente che sarà una chiacchiera generale con Andrea, anche un po' oltre che sul documentario, il primo episodio di 3, sarà anche una, così, un modo di parlare un po' dell'industria. Se dovesse funzionare bene anche come versione esclusivamente audio, magari poi la ripubblichiamo.
Dai, sportiamo,
esatto, la pubblichiamo
così.
Anche qui. Nel frattempo grazie, passate un buon weekend, grazie anche al Sori per avermi fatto compagnia.
Vabbè, bello tornare qui ogni tanto anche su Gong.
Perfetto, quindi. Perfetto.
Ciao amici.
Settimana prossima, ciao.